Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana. Il lunedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Tutti buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana da Amsterdam. Questa è Libera la Radio e questa sera in studio Silvia Terribili.
Ancora quando si possa perdonare la nostra grande fede nei tramonti della ragione. Non mi ha saputo rendere migliore in tante piccole cose. La nostra grande voce.
Abbiamo aperto molto bene con questo brano di Amor Fu, era Filemone Bauci, e tra poco vi faccio ascoltare Di Martino e Non ho più voglia di imparare. E poi vorrei introdurvi il nostro ospite di questa sera, che è Matteo Minetti dall'Italia, 44 anni, laureato in storia contemporanea, docente di scuola superiore. Ha lavorato per 6 anni per la Direzione Nazionale di Legambiente e frequentato il corso di comunicazione ambientale della nuova ecologia. Si occupa attualmente della tematica della redistribuzione del lavoro residuo con l'associazione AreLa, www.redistribuireillavoro.it, ed è un attivista di Potere al Popolo con il tavolo nazionale Scienza, Tecnologia e Trasformazione Sociale. Fa parte dell'associazione Prima le Persone, assemblea permanente che si occupa di trasformare le forme della politica verso una maggiore partecipazione della cittadinanza consapevole. E con Matteo parleremo di vari temi, naturalmente ci sarà il tema ambientale, ci sarà il tema dei danni climatici, ci sarà il tema dell'inquinamento ambientale in generale, ma anche della scuola, degli scioperi degli scolari per il clima. Parleremo un po' di tutto e anche di Potere al Popolo e della scuola in genere. Quindi ringrazio Matteo per la sua disponibilità di questa sera e tra poco ci colleghiamo con lui. Ma prima vi faccio ascoltare Di Martino in Non ho più voglia di imparare.
Dell'Italia che ci vuole vivi basta.
Questo era Di Martino e il brano era Non ho più voglia di imparare. E ora vi faccio ascoltare Virginiana Meller nella lettera di San Paolo agli operai. Virginiana Meller. Benvenuto a Matteo Minetti in linea. Ci sei, Matteo?
Sì, ci sono.
Buonasera. Ciao. Grazie, ciao, grazie buonasera di essere qui stasera con noi a Radio Onda Italiana. Io vorrei farti una serie di domande, ma vorrei iniziare prima di tutto dalla scuola, visto che tu sei insegnante, sei docente di scuola superiore, insegni storia, credo, a scuola? Oh.
Io sarei di, sono abilitato a stare in filosofia, sono di sostegno, cioè sono un insegnante di sostegno.
Sì, quindi un insegnante di sostegno, diciamo, collabora con il docente principale?
Con tutti i docenti della classe.
Sì, quindi varie materie?
Tutte.
Per tutte le materie, sì. Senti, io vorrei iniziare dal tema dello sciopero degli scolari nelle scuole. Qui vediamo che in Olanda, anche, ma soprattutto in Belgio, in Germania, in Francia, molti scolari delle scuole superiori hanno fatto degli scioperi, hanno iniziato a fare degli scioperi per il clima, seguendo l'esempio di Greta Thunberg, la ragazzina svedese che da sola è andata ha scioperato, credo da questo settembre, sciopera davanti al Parlamento svedese per il clima, per la difesa dell'ambiente. E che cosa ne pensi? Si verificano questi scioperi anche in Italia? C'è una partecipazione? Tu personalmente che cosa ne pensi?
Allora, io a scuola mia non hanno scioperato, ma a scuola mia non scioperano per nulla, quindi figuriamoci per il clima. E diciamo che è una scuola molto poco politicizzata, diciamo.
Sì. E dove si trova la scuola?
La scuola si trova a Roma, in un quartiere periferico vicino al Trullo, tra Corviale e il Trullo, sì. Però diciamo che è un liceo scientifico e quindi è un po' la scuola buona della periferia, quindi ci sono i ragazzi che vogliono studiare, che hanno interesse ad avere una buona preparazione, ma diciamo che si interessano più allo sport che non alla politica, ma questo penso che riguardi tutta quanta l'ultima generazione, insomma.
Sì,
non
sì. E in Italia com'è andato? Perché qui in Olanda e comunque in Europa c'è tuttora una grandissima eco, e naturalmente anche tutto l'establishment si è mosso poi per criticare, per cercare di come si dice, proprio incasellare questi ragazzi che scioperano, dire che marinano la scuola, insomma. C'è stata tutta una trasformazione, un framing, no, di questi. Ma in Italia se ne ha parlato? Ci sono città dove...
Se ne ha parlato sicuramente. Infatti ho visto l'intervento a Davos di Greta Thunberg, e devo dire però che diciamo, non mi sembra che questo movimento per il clima abbia alcunché di rivoluzionario o di contro qualcosa, insomma. Cioè ci si appella ai potenti perché cambino finalmente veramente le cose, ma sono un po', diciamo, come gli scioperi per la pace nel mondo che abbiamo fatto anche noi nella nostra adolescenza, insomma, le manifestazioni contro la guerra, cioè per il bene, contro il male. Io sinceramente devo dire, da quando appunto ho lavorato per l'ambiente, ho sviluppato degli anticorpi all'ambientalismo di un certo tipo, e quindi non mi convince affatto. Cioè, sicuramente, come dire, sono bravi ragazzi che non fanno nulla di male, e preferisco che marcino, come dire, per il clima piuttosto che per cacciare fuori i migranti, sicuramente, insomma. Sì. Però non la trovo una, come dire, la trovo una protesta istituzionale, quindi
le loro richieste ci sono molti. La stessa Greta, insomma, abbastanza informata, cioè lei parla di riduzione di emissioni, insomma, parla di temi abbastanza concreti, non è soltanto uno sciopero. E va bene, passiamo quindi da qui al tema del clima. Quindi si, perlomeno qui in Europa, adesso non so in Italia, questo me lo direi tu, il tema forte oggi è il cambiamento climatico, quindi diciamo che l'opinione pubblica viene anche decisamente spaventata sul cambiamento climatico, si dice dobbiamo fare qualcosa, in realtà poi quando si va a stringere che cosa, non si fa nulla, cioè le emissioni non vengono ridotte.
Si fanno gli incentivi per le macchine Euro 6,
come, scusa?
Si danno le strisce blu a chi compra la macchina ibrida, insomma.
Certo, certo. Ma proprio venendo al... Sì, venendo proprio al tema del cambiamento climatico, soprattutto della CO2, perché si dice dobbiamo ridurre la CO2 perché è prodotta dall'uomo, che è la maggiore causa dei cambiamenti climatici. cosa ne pensi? È proprio così? È proprio la C2 o il maggiore responsabile della...
Da parecchio tempo non penso che sia la CO2 la causa del cambiamento climatico, può essere una concausa, cioè è uno di quegli elementi di feedback che contribuiscono all'effetto serra, ma il principale gas serra è il vapore acqueo, per esempio, che contribuisce per il 70-80% all'effetto serra. E comunque l'effetto serra è una cosa buona e giusta, perché senza l'effetto serra saremmo come su Marte, spazzati da tempeste, e la vita sulla Terra non sarebbe possibile, quindi noi abbiamo bisogno dell'effetto serra.
Sì, quindi diciamo, al 70...
Come dire, causa dei cambiamenti climatici, la produzione eccessiva di CO2 da parte dell'uomo, questo sì, da molti scienziati sostengono questo, però non è, secondo me, una... È più una divulgazione di tipo politico che non scientifico, a mio parere.
Sì, sì. Però in base a questa divulgazione, cioè in Olanda, adesso ripeto, non so com'è in Italia, però in Olanda veramente o in Europa si sta veramente spaventando molto l'opinione pubblica, cioè dobbiamo prendere delle misure drastiche,
Italia,
che poi queste misure drastiche...
E tra l'altro ho letto recentemente su un sito, perché mi sono un po' documentato per non fare gaffe eccessive, su un sito che in Italia, più che in Europa, le persone percepiscono proprio un allarme riguardo ai cambiamenti climatici, più che nel resto d'Europa, dove poi sappiamo che in Italia, come dire, i comportamenti virtuosi in questo senso non sono particolarmente diffusi. Però, come dire, sentiamo molto la paura del cambiamento climatico. Io, tanto per mettere un po' più di paura a tutti, vorrei ricordare che soltanto 20.000 anni fa, mi ricordava un mio amico geologo, solo 20.000 anni fa il livello dei mari era di 120 metri più basso. Quindi, come dire, i ghiacciai...
20.000 anni fa.
Sulle terre si sono... 20.000 anni fa l'uomo esisteva, l'uomo disegnava cose fantastiche nelle caverne, aveva già un'organizzazione sociale, produceva strumenti musicali, faceva operazioni chirurgiche, estraeva i denti, c'era una sorta di religione, però il livello del mare era molto più basso, la temperatura era veramente molto più fredda perché si era, diciamo, durante l'ultima glaciazione. Quindi l'andamento delle glaciazioni non sembra seguire questo, non sembra essere causa dell'uomo.
Sì.
Quindi mio parere il clima è qualcosa che non possiamo controllare.
Sì, senti, tu dicevi, quindi c'è il ruolo della CO2, ma soprattutto c'è il ruolo del vapore acqueo, che è responsabile al 70%, mi dicevi, dell'effetto serra.
Sì, assolutamente. Ma il fatto è che il vapore acqueo ovviamente non è registrabile come la CO2, perché si addensa localmente con molta differenza e con molta differenza alle diverse altitudini. Quindi, non viene preso in considerazione da chi fa queste simulazioni sul clima.
Questa è una carenza fortissima. Diciamo, se il vapore acqueo è responsabile al 70% e non viene preso in considerazione nelle simulazioni, nei modelli, ma allora non... perché, scusa?
Ma un'altra cosa interessante è che ho scoperto il perché la CO2 viene sempre legata all'aspetto del riscaldamento globale, ed è perché nei carotaggi che sono stati fatti in Antartide, in varie zone, e che quindi ci permettono di conoscere la composizione dell'atmosfera nell'ultimo milione di anni e anche la temperatura a cui si è solidificato questo ghiaccio, praticamente, cioè ciò che ci permette di conoscere il clima, il paleoclima, i livelli di CO2 hanno sempre seguito la temperatura, per cui nei momenti caldi c'è una maggiore CO2, una maggiore quantità di CO2 nell'atmosfera, che comunque si aggira sempre tra le 0,04% della composizione dell'atmosfera e oscilla tra lo 0,02 e lo 0,05, quindi insomma è una piccola quantità, ma questo è dovuto al fatto che gli oceani quando hanno una temperatura maggiore rilasciano anidride carbonica. E questa anidride carbonica va in atmosfera, quindi sembrerebbe che sia il calore, cioè il riscaldamento a produrre la CO2 e non la CO2 a produrre il riscaldamento. Poi ovviamente la CO2 è un gas serra e quindi contribuisce al feedback, cioè a aumentare, a creare quell'effetto di feedback positivo nel riscaldamento, che fa sì che appunto si vada verso fasi di cicliche di riscaldamento globale e fasi cicliche di raffreddamento globale. Quindi io non sarei così preoccupato, sarei più preoccupato per altre cose. Quello sì. Che
Scusa, volevo un attimo confermare queste cose che mi ha detto. Quindi normalmente la percentuale di CO2 mi hai detto che oscilla tra lo 0,02% e lo 0,05%.
No, normalmente attualmente è circa lo 0,4-0,5%, cioè 450 parti per milione.
0,4.
Ed è in crescita, ma anche la temperatura è in crescita.
Sì. E quindi l'aumento della temperatura della Terra produrrebbe CO2.
Sì, questo è dimostrato.
E allora non è il contrario, cioè diciamo non è l'effetto serra che
ovviamente
scala.
C'è chi dice che la CO2 in quanto gas serra fa aumentare la temperatura, c'è chi dice, come è stato in passato, analizzando queste i carotaggi del ghiaccio in Antartide, che invece corrisponda a dei cicli di riscaldamento globale un maggiore rilascio di CO2 da parte degli oceani, che ne contengono la maggior parte, perché l'80% della CO2 presente sul pianeta è solubile, è disciolta negli oceani.
Sì.
E gli oceani ne trattengono di più quando la temperatura è fredda.
Sì, ma quindi questo consenso sulla CO2 come maggiore responsabile, questo consenso al 97% che viene ogni volta sbandierato?
Questo è molto, l'IPCC, che è questo organismo intergovernativo delle Nazioni Unite, che ha molto battuto sul riscaldamento globale, sulle cause antropiche del riscaldamento globale, e chiaramente colleziona tutta una serie di saggi e di studi che cercano di dimostrare questo, ma non sono, come dire, studi incontrovertibili, anche perché parliamo appunto di paleoclima, quindi cose molto difficili da studiare e su cui una certezza assoluta non la possiamo avere. Abbiamo
anche perché, scusa, questi prove. Studi sono basati su modelli matematici o sono basati su esperimenti sul campo, misurazioni sul campo?
Sì, molto, sia misurazioni satellitari e sia modelli matematici, che oggi vengono usati tantissimo.
Però i modelli matematici, insomma, dipende un po' da cosa scegli di valutare, diciamo, sono molto più sensibili all'opinabilità, sono molto più opinabili, no, i modelli?
Ma certo, anche perché essendo il clima un sistema complessissimo non può essere ridotto a poche variabili. Per esempio non viene presa in considerazione il flusso di calore terrestre, cosa che si può non prendere in considerazione il fatto che la Terra emette calore, ma oppure appunto non si prendono in considerazione alcuni aspetti che per esempio sono i cicli di Milankovitch, che sono quelli dei movimenti della Terra, praticamente l'inclinazione dell'asse terrestre, la precessione degli equinozi e la modificazione dell'ellittica dell'orbita terrestre, che è dimostrato, questo lo dimostrò Milankovitch nel 1939, che sono legati a cicli soprattutto di 100.000 anni che corrispondono alle glaciazioni che si sono verificate. Quindi noi diciamo che saremmo in una fase appunto dove è appena finita una glaciazione, in cui la temperatura sta risalendo, ma nel giro di 80.000 anni, dove probabilmente noi saremo tutti morti, e ci sarà un'altra glaciazione, e durante queste glaciazioni il clima è andato giù, cioè la temperatura è scesa di 15 gradi di media, che non è poco, calcolando che negli ultimi si dice che negli ultimi 100 anni si sia accresciuta di circa un grado negli ultimi 100 anni.
Sì.
Ma appunto 20.000 anni fa la temperatura era di 15 gradi inferiore.
Sì. Senti, quindi questi scienziati, questi esperti sono nominati dai governi, quindi chiaramente sono...
Non sono nominati dai governi, ricevono dei fondi. Ricevono dei fondi per fare ricerca, e questo è anche il problema della ricerca scientifica.
Ma è anche dove più sono alla fine
soldi, sì, sì. Più si ottengono risultati.
Però alla fine è a livello nazionale che vengono selezionati.
Cioè, a livello internazionale, l'IPCC.
Ma ogni governo, ogni stato seleziona i propri.
Seleziona.
Questo è quello che ho capito io, perlomeno, dalla selezione olandese.
Sono più importanti.
Ho capito, però sono anche la selezione è anche legata ai governi.
Certo, ovviamente.
Cioè, questo la dice lunga, voglio dire. Se
alcuni governi che per esempio non supportano questa teoria del riscaldamento globale antropogenetico.
Ho capito, ma poi c'è anche il discorso dell'intergovernativo, cioè se un governo seleziona i propri scienziati, che saranno i migliori sicuramente, ma comunque non devono avere delle teorie che diano in qualche modo fastidio agli interessi nazionali. Pensiamo ai paesi che vivono di multinazionali fossili, no? Cioè l'Olanda in questo campo è naturalmente tra le prime, ha una grandissima industria petrolifera, la Shell o tante altre industrie. Quindi diciamo che chiaramente il governo, quando seleziona, e guarda anche gli interessi nazionali.
L'IPCC ha una guida molto spesso statunitense, e gli Stati Uniti, pur diciamo avendo delle grandi riserve fossili ed essere un paese di petrolieri, però è vero pure che non hanno firmato il protocollo di Kyoto, anche se, come dire, è la NASA, cioè un organismo governativo, e l'IPCC e molti studiosi sono statunitensi quelli che sostengono questa teoria. Infatti è questo che a livello, come dire, di prove induttive mi porta, cioè, come dire, è possibile che in un paese nasce una teoria scientifica e quel paese non firma il protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas serra? Cioè, io posso capire che non lo firmi la Russia, perché a metà del suo territorio surgelato sotto la neve perenne, posso pure capire, ma gli Stati Uniti avrebbero, come dire, dovrebbero ben temere che New York appunto finisca sotto l'acqua, eppure gli Stati Uniti non firmano il protocollo di Kyoto. Questa cosa
ma non lo firmano in base alle teorie scientifiche che non, o agli scienziati che non credono alla...
Ma negli Stati Uniti praticamente non esistono questi, cioè chi sono coloro che non credono negli Stati Uniti? Prendono tutti i soldi, come dire, dai centri governativi per la ricerca, anche perché gli Stati Uniti poi non sa quindi una ricerca scientifica. E la ricerca scientifica produce, cioè sono più i paesi, diciamo, minori che sostengono teorie, appunto, che come dire, che hanno visioni diverse, perché, come dire, ci sono uomini di scienza che... Ma comunque io ho notato che per quanto riguarda il paleoclima, per esempio, la teoria del cambiamento climatico antropogenetico non è così diffusa. Cioè,
tu stesso tu pensi che il cambiamento climatico sia in gran parte dovuto all'uomo, oppure?
No, assolutamente no. Cioè, non lo è stato finora, negli ultimi 3 milioni di anni. E perché dovrebbe esserlo ora? Perché abbiamo cambiato la quantità di CO2 da 0,04 a 0,05.
Sì.
E noi cambiamo il clima così. Questo secondo me è un'onnipotenza. Ed è una, secondo me, una, è questo che mi preoccupa un po' anche.
Però questa è il fondamentalismo di oggi.
È una sorta di religione.
È una religione, cioè se tu affermi queste cose in pubblico vieni subito tacciato di negazionismo, insomma.
Sì, assolutamente, vieni accusato di negazionismo, sì. Di essere addirittura nazista.
Sì, 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 sì. Si utilizza questo termine.
Quindi nazista.
Sì, sì.
Questo, quando una teoria scientifica assume questi toni, come dire, da caccia alle streghe,
sì.
Io mi spavento sempre, cioè capisco, sì, sempre che c'è qualcosa che non va,
sì,
perché la scienza non funziona così,
sì.
È il contrario della caccia alle streghe.
Sì.
Praticamente la scienza, le streghe se le dovrebbe andare a cercare per capire se veramente esistono, che cosa fanno. Non le vuole bruciare la scienza vera.
Sì, ma
questa
poi
non è scienza.
Certamente, ma poi se si legge anche, io adesso sto leggendo delle parti del rapporto dell'IPCC, ma ci sono molte cose, molti aspetti, molti campi in cui loro dicono ma noi non abbiamo abbastanza sufficiente, cioè non abbiamo sufficiente conoscenza, c'è cioè un knowledge gap in tanti settori, cioè basti considerare la stratosfera, cosa sappiamo della stratosfera, insomma di tutti i processi chimici che si possono verificare in questo strato della... non, in realtà non lo sappiamo ancora bene, ci sono tante cose che non sappiamo, quindi sulla base di queste, con tutte queste carenze e lacune che abbiamo di conoscenze, abbiamo l'arroganza di dire è così. Ma come fai a dire che è così, insomma?
Cioè... Ma, guarda, io ho studiato filosofia e queste questioni, io non sono uno scienziato, quindi mi interessa, sono curioso, però non sono uno scienziato, non sono in grado di dare, come dire, un giudizio sulla validità di una teoria scientifica. Non ho a mia disposizione un laboratorio, degli strumenti di misura, quindi non posso fare verificazioni di tipo scientifico. Però la cosa che mi interessa è l'aspetto, diciamo, di ciò che è scientifico e ciò che invece è, come dire, una religione della scienza. Di questi tempi mi sembra che si sia attuata, diciamo, dall'Ottocento a oggi, quella che, e soprattutto nel secondo dopoguerra, quello che è la teoria filosofica meno accreditata di tutte, cioè il positivismo, cioè questa fiducia nel progresso e nella scienza totale. Dove, e diceva Comte che ha inventato questo pensiero filosofico, gli scienziati sono i sacerdoti della scienza. E parlava proprio di un catechismo, dove gli imprenditori sono coloro che devono governare. Ci riguarda qualcosa?
Ma queste sono cose molto pericolose, queste sono... Cioè andiamo verso una dittatura della scienza, no?
E infatti lui parlava di una tecnocrazia.
Sì.
Cioè di una società basata sulla tecnologia in cui gli scienziati sono i filosofi di Platone e in cui coloro che diciamo poi amministrano lo Stato, governano lo Stato, sono gli imprenditori. Ora, questo pensiero, che era contemporaneo al socialismo, e il socialismo ha avuto molto più successo, era, come dire, una filosofia umanistica molto più elevata, il socialismo. Per cui all'epoca, nell'Ottocento, nei primi del Novecento, ha avuto molto più grande diciamo eco, e il positivismo veniva considerata appunto al massimo una giustificazione della borghesia e del capitalismo nascente e che si sentiva onnipotente. Oggi diciamo che noi ci siamo attestati su questa ideologia positivistica che è piuttosto, come dire, debole, fragile.
Sì.
No? Perché ha questa fiducia nella scienza e anche questa presunzione della scienza, perché sì, il vero scienziato sa che sono molte più le cose che non si sanno di quelle che si sanno, sì, e che più si va avanti a cercare, ad indagare, più si scoprono, come dire, cose che non si sanno. Sì. Per esempio, c'è tutto il problema dell'antimateria, un piccolo problema che appunto di cui non si parla,
no.
Eppure è una delle sfide della scienza di oggi, interessantissima. Ma è come i numeri razionali per i pitagorici, è come se si sa in giro, come dire, che gli scienziati non sanno, come dire, non sanno rispondere a certe domande, gli scienziati perdono di credibilità e quindi bisogna nascondere cosa non si sa.
Sì.
E invece far finta di sapere tutto e controllare tutto.
Sì.
Questa cosa è appunto pericolosa.
E poi la cosa anche che non convince, diciamo, la scienza oggi è fatta molto, si basa molto su specializzazioni, quindi chi, vediamo anche per un medico, insomma, non è che il dentista sia in grado di operare d'appendicite, insomma, sono tutti medici, però la stessa cosa vale per la scienza. Cioè, se tu sei un esperto del clima, però bisogna vedere in che settore sei esperto, oppure sei un fisico, oppure sei un chimico, oppure hai sei un ingegnere, ma bisogna vedere anche in che settore. Quindi con una grandissima specializzazione In questo campo del clima noi abbiamo a che fare con tante, tantissime discipline diverse. È impossibile che uno sia e climatologo, e fisico, e chimico, e geologo, e conosca le interazioni tra sostanze, e conosca anche tutto il discorso dell'inquinamento, come è prodotto l'inquinamento, la misurazione delle particelle che vengono emesse dall'industria, dall'aviazione. Cioè, per conoscere tutte queste cose, cioè nessuno è in grado di avere tutte queste conoscenze, tutti hanno una conoscenza settoriale, quindi in base a quella conoscenza settoriale con che arroganza puoi dire è così? Questo discorso della CO2 infatti, cioè, dovrebbe essere evidente che non quadra. Ma io ti volevo chiedere un'altra cosa riguardo al vapore acqueo, perché di quello non si parla. Se la responsabilità del vapore acqueo nell'effetto serra è così forte, perché non si prende in considerazione anche il vapore acqueo prodotto dagli aerei, che è tantissimo, cioè lo vediamo anche fisicamente, le famose scie che rimangono per ore, per giorni, che creano degli strati veri e propri e che influenzano notevolmente l'effetto serra, perché questo è veramente dimostrato, la maggiore nuvolosità influenza, chiaramente crea una specie di crea effetto serra.
Penso che la maggiore evaporazione sia quella che viene dagli oceani, cioè la quantità di vapore acqueo prodotta dall'evaporazione degli oceani è talmente più enorme rispetto a quella prodotta dagli aerei da poter considerare quella degli aerei come un influente. Il problema appunto degli aerei è un altro, a mio parere, che può essere per esempio quello dell'inquinamento o quello della
alterazione e distruzione dello strato d'ozono anche.
E su questo punto non si sa, io sinceramente non sono un climatologo, non sono un esperto di atmosfera e quindi
ma diciamo che negli anni
la scorsa intervista era molto interessante, però appunto il professore Mazzarella aveva una conoscenza ovviamente di quella che è l'atmosfera e il clima che era sicuramente maggiormente in grado di spiegare queste cose. Io penso sinceramente che in generale l'uomo non possa cambiare dei parametri come l'evaporazione, la temperatura, cioè dobbiamo un po' tornare coi piedi un po' per terra e penso, non so, ti sarà capitato ovviamente di volare ad esempio sopra il Sahara con l'aereo. È un'esperienza, cioè, dove tu ti senti veramente piccolo, cioè capisci che questo pianeta è veramente enorme e dove noi siamo veramente piccolissimi. Tu puoi volare ore e ore sopra un deserto dove non c'è niente, non c'è nessuno, non ci sono strade, non ci sono città, non c'è niente. E la maggior parte, oppure se voli sopra l'oceano, tu puoi volare per ore sopra distese di acqua dove appunto, quindi come dire, la quantità di massa della Terra, il suo calore residuo che si andrà a perdere perché la Terra si sta raffreddando e finirà per raffreddarsi tra qualche miliardo di anni, noi saremo tutti morti sicuramente, però sono cose talmente più grandi di noi che dovremmo anche viverle con un po' più di rispetto, ecco. Io la vedo così, pur non essendo per nulla religioso, anzi.
No.
E senti, Kant, no? Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro
bellissimo.
Di me.
Cioè. Senti, ma il discorso dell'ozono, però, negli anni, già negli anni 80 si diceva che comunque i processi di combustione tipo ossidi di azoto distruggono l'ozono a livello stratosferico e invece lo producono a livello di troposfera, proprio basso. Per questo abbiamo introdotto i catalizzatori nelle automobili per filtrare anche gli ossidi di azoto, però gli aerei continuano a emettere ossidi di azoto nei loro fumi di scarico e questo potrebbe danneggiare, anzi perlomeno dalle ricerche che ho letto io danneggia, è accertato che danneggia perché interagisce con l'ozono stratosferico e quindi crea questo famoso buco nell'ozono.
Guarda Silvia, adesso ti dirò qualcosa di ancora più scomodo, ma è sicuro che l'aereo sia uno dei mezzi di locomozione, anzi è il mezzo di locomozione più inquinante, no? Eppure in Italia
è sicuro questo.
Sono contro il treno.
Questo è sicuro.
Cioè,
questa no, perlomeno è una sicurezza che abbiamo.
Ci fa capire che si preferisce, come dire, nessuno mette, cioè non ci sono manifestazioni che vanno a bloccare gli aeroporti perché si fanno dei voli Roma-Napoli.
Sì.
Cioè che ci vuole un'ora di treno.
Sì, 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 sì.
No?
Sì.
Però oppure Roma-Milano. No?
Sì.
Che ci vogliono 4
ore. Ma si arriva
di treno,
subito, si arriva subito, sì.
Ecco, allora questo non è un problema. Però è un problema fare un buco in una montagna, cioè,
sì.
E questi sono ambientalisti. Io, sì, capito, ho dei problemi con questo ambientalismo, perché che vuol dire essere ambientalisti? Pensare, sì, che la natura è un qualcosa di sacro? E allora se è sacra la montagna, perché non è sacra l'atmosfera? Cioè,
sì,
che cos'è che è sacro? Solo quello che sta solo vicino a me? Cioè, sì, il bosco che sta vicino a casa mia è sacro. E però il delta del Nilo, dove fanno le trivellazioni leni, quello non è sacro. Quindi la Basilicata non bisogna fare trivellazioni, però bisogna farle in Egitto, o in Nigeria, o in Tunisia, o in Libia.
Sì.
Cioè, capito? E questo problema del NIMBY è molto vicino a un ecologismo di tipo comune. E purtroppo, secondo me, non è vero.
Sì.
Ecologismo, anche perché secondo me poi l'ecologismo è un ismo, appunto, è una sorta di ideologia. Secondo me l'ecologia è una scienza, bisogna agire scientificamente rispettando e evitando l'inquinamento, evitando di danneggiare l'ambiente in cui viviamo, questo
sì,
sicuramente. Non dico che bisogna inquinare, non bisogna rispettare l'ambiente, non bisogna rispettare la natura, ma bisogna appunto rispettarla non in quanto è un'entità spirituale, ma in quanto è il luogo in cui noi viviamo.
Cioè, senti, no? Purtroppo abbiamo ancora, vabbè, pochissimi minuti. Volevo soltanto chiederti se tu avevi mai sentito parlare di geoingegneria, in particolare di iniezione di aerosol stratosferici per creare,
guarda,
un ombrello chimico.
Finché, non lo sapevo finché non me ne hai parlato.
Non se ne parla in Italia. Non se ne parla.
Non se ne parla.
Guarda, perché questa però purtroppo è un progetto vero, cioè qui ci sono veramente degli scienziati anche accreditati all'IPCC. Io ho intervistato di recente un'esperta e lei dice sì, sembrerebbe che questo sistema aiuta a abbassare la temperatura, quindi lo prendiamo in considerazione. Quindi
guarda,
vorrebbero...
sono sicuro che appunto poi nella versione statunitense... questa mi sembra le missioni di Paperino, no? Sicuramente ci hanno pensato e può essere pure che lo facciano, che sia per limitare il riscaldamento globale, penso che sia una cosa ridicola.
No, lo faranno sicuramente per altri motivi, cioè,
esatto.
Ci sono addirittura i derivati del clima.
Stata un'eruzione vulcanica a fine dell'Ottocento, quella del Krakatoa,
sì,
che per diversi anni ha ridotto la temperatura mondiale di diversi gradi.
Sì.
No?
Quella poi di,
sì,
Munch praticamente, perché il quadro di Munch sembra che sia stato ispirato a questa... eruzione del Krakatoa,
ecco.
Sì, il famoso urlo di Munch.
Leggevo questo dato, poi bisogna vedere quanto è verificabile, che dice che sono stati espulsi nell'atmosfera 21 milioni di chilometri cubi di roccia.
Sì.
Ok? Quindi per avere per alcuni anni una riduzione di qualche grado, ovviamente temporanea, perché dopo qualche anno questa cosa è passata, sono stati lanciati nell'atmosfera dall'esplosione 21 milioni di chilometri,
sì,
di roccia.
Sì.
Allora io vorrei sapere quanto costa mandare dei jet nella stratosfera per portare milioni di chilometri cubi di polviscolo per oscurare il sole? Cioè, è una cosa assurda? Penso di sì. Posso dire la mia, secondo me? Abbiamo il problema dei satelliti. I satelliti funzionano benissimo. Oggi noi soltanto con Google Maps, che ovviamente non è alla massima risoluzione vera dei satelliti, riusciamo a vedere le macchinine. Questo, dove abbiamo posteggiato la macchina. Immaginiamo i satelliti militari a che livello di definizione sono arrivati. Allora, come si fa a fare delle azioni senza essere visti dai satelliti del nemico? Si deve agire quando ci sono le nuvole. E se le nuvole non ci stanno?
Le creiamo. Ma allora è
quindi
vero.
Io la vedo più come una cosa militare.
E allora
poi,
lo,
diciamo
lo stanno già facendo.
Che per raffreddare il pianeta, ma chi ci crede?
E allora lo stanno già facendo?
Ma certamente che lo stanno già facendo.
Ma questo è molto pericoloso.
Ma è molto pericoloso anche quello che fanno per non farsi vedere. Cioè il problema non è che oscurano, il problema è che cosa fanno. Cioè quello che succede in Siria, quello che succede in Libia, che poi succede per il petrolio.
Sì.
No? Allora, guarda caso questi paesi che vogliono fermare le emissioni di CO2, che dicono a tutti che non devono usare i combustibili fossili, però gli stessi paesi fanno delle guerre per accaparrarsi le fonti fossili. E quindi significa che le fonti fossili servono.
Matteo, purtroppo io devo chiudere perché tra un po' mi tolgono lo studio, mi tolgono la diretta.
Bene,
però io ti ringrazio e magari ci
un
risentiremo perché.
Grazie ai romani ad Amsterdam.
Grazie.
Te ne conosco diversi.
Saluti. Grazie.
Io avrò perso la loro stima e amicizia, ovviamente, se mai ce l'ho avuta.
No, ma senz'altro manterremo i contatti e spero magari di ricollegarci con te per approfondire anche questo tema qui dei satelliti, per questo tema qui anche mi sembra molto 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 interessante. Grazie ancora a Matteo Minetti da Roma, buon lavoro e ci sentiamo alla prossima puntata.
Grazie a te, buona serata.
Grazie, ciao.
A tutti.
E ringrazio ancora Matteo Minetti che è stato con noi stasera. Ricordo che vive a Roma, lavora come docente di scuola superiore e si occupa di tematica della redistribuzione del lavoro residuo con l'associazione Arela, www.redistribuireillavoro.it. È un attivista di Potere al Popolo con il tavolo nazionale Scienza, Tecnologia e Trasformazione Sociale. Fa parte dell'associazione Prima le persone, assemblea permanente, che si occupa di trasformare le forme della politica verso una maggiore partecipazione della cittadinanza consapevole. E ringrazio ancora tutti per l'attenzione. Questa era Radio Onda Italiana, Libera la Radio da Amsterdam. Questa sera in studio Silvia Terribili. Abbiamo parlato di ambiente, di effetto serra, di riscaldamento globale e anche di esperimenti per la comunicazione satellitare, tema di cui ci occuperemo anche prossimamente. Grazie ancora dell'attenzione e buonasera a tutti.
camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite. Niente paura, di qua c'è la discesa. Andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe.
Andare.
Cos'è questo fuoco? Pompieri, pompieri, voi che siete seri, puntuali, spengete questi incendi nei conventi, nelle anime, nelle banche. Andare, camminare, lavorare. Queste cassaforti, che infernale invenzione. Viva la ricchezza mobile, andare.
Avete ascoltato Libera la Radio. A cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la Radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Telefonateci. Telefono 020 78 84 320. Scriveteci. info@ondaitaliana.org. Consultate il nostro sito web www.ondaitaliana.org.